dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Notizie di tecnologia, lifestyle digitale.
Questo è Digitalia. Settimana del 15 aprile 2024, come aggiornare il software di una banca, Beeper cambia padrone, il tremendo successo di AI Pin, ma anche gaming, pirateria, Pink Floyd, queste e molto altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle Misture Liguria 1 di Sanremo qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola Michele Di Maio.
E dallo studio di Rilassato di Milano Città Studi, Francesco Facconi.
Pronti, belli, pronti, tight, via.
Pam, 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 subito, via, fuochi d'artificio.
È un po' che manco da queste parti, di solito quando faccio queste pause, poi a ringranare, a far funzionare, intanto c'ho tutte le luci nei posti sbagliati, ma poi le vado ad aggiustare. Vi sono mancato.
Riesci a rispostartele.
Vi sono mancato, è vero che vi sono mancato, è vero che vi sono mancato.
Tantissimo ci sei mancato.
Un pochino sono mancato.
Aiuto.
Non vi preoccupate.
Scusa, raccontaci di quella bellissima maglietta che c'hai, cosa c'è, una mela microfono?
Ma non so, perché oramai Michele cambia le inquadrature sui video di YouTube, finisce che mi inquadra solo la lente di sinistra degli occhiali, non so se...
Raccontaci la lente di sinistra degli occhiali che è bellissima.
È una maglietta vintage, l'unica maglietta credo che abbiano fatto gli amici di... i nostri colleghi di Easy Apple, credo... 8 anni fa.
E come mai l'hai tirata fuori oggi?
La te la uso molto spesso, devo dire, quando voglio maglietta
noi
nera
che,
in
non
casa.
Noi abbiamo
tranquillo.
Fatto tante più magliette di loro, senso, quindi siamo...
Ce n'ho due di queste magliette. Sono le uniche due magliette che ho, no, scherzo. Salutiamo Luca e Fede, i nostri colleghi. Allora, ascoltate la vostra puntata, siete stati abbastanza bravi, devo dire.
Grazie
siete
per la passata.
Abbastanza,
più
wow,
di quello che pensavo.
Sì, devo dire che iniziate, anzi, farò più spesso vacanze grazie al fatto che siete diventati
Francesco,
più bravi.
Francesco, ringrazio.
Così. Allora, vedo dalle notizie che abbiamo messo in fila per questa settimana che Francesco non vede l'ora di raccontarci come si fa l'upgrade del sistema operativo di una banca.
No, non vedo l'ora, no, più che altro è una di quelle notizie che si leggono magari sui media italiani, ma quando inizi a vedere che arrivano un po' tutti i siti stranieri, americani, che citano, guardate gli italiani cosa fanno... E è sempre curioso, quindi vale la pena portarlo all'attenzione. In particolare un'analisi interessante del Pragmatic Engineer, quindi proprio arriviamo sul tecnico, che ha segnalato questa notizia dove dal 6 di aprile all'11, quindi per un'intera settimana, che è un periodo non piccolissimo, i sistemi informativi di Bancasella, o perlomeno una buona serie di quelli, non hanno funzionato. Quindi il sistema di Bancasella, di Hype, che è il sistema di pagamenti online, all'inizio non si sapeva cosa, c'è stato un down di un paio di giorni che poi si è prolungato, è stato impossibile accedere ai sistemi online, quindi poter fare bonifici. A un certo punto, per un paio di giorni, addirittura i POS non funzionavano, quindi anche le transazioni più semplici. Apparentemente viene descritto un aggiornamento del firmware del sistema operativo per via di Oracle, quindi i database. Quindi
il firmware del database.
Il firmware del database, questo è quello che è uscito un po' dalle varie newsroom di Bancasella, eccetera.
Sembra un po' una supercazzo, ha detto così.
La domanda che il buon Pragmatic Engineer pone è: strano che non abbiano ripristinato al volo i backup o le strategie alternative. Per cui, non lo so, cosa è successo non si sa. Però fatto sta che...
Da quello che si legge di questi report, l'architettura è abbastanza complessa, perché si appoggia su software e su server esterni, alcuni dei quali creati da degli spin-off della stessa Bancasella, e quindi non si capisce, cioè, per qualche motivo probabilmente non era possibile fare in blocco il restore di un backup precedente, perché
esatto, soprattutto
diciamo che
esiste
non è
un fornitore. Nel senso che il dubbio che molti commentatori hanno avuto, come una banca così grossa, una banca comunque che ha tantissimo business online, faccia uso non di un laboratorio interno di sviluppo e di gestione di tutti i sistemi informativi, che apparentemente dovrebbero essere parte del loro core business, ma di fornitori esterni. La realtà poi interna chiaramente è difficile da conoscere, il fatto sta che è saltato fuori il nome di un fornitore che è stato ingaggiato per ripristinare, probabilmente era parte dello sviluppo dei sistemi. questo non so, probabilmente rappresenta un po' un tipo di idea di certi servizi che essendo secondari possono essere delegati, però il momento in cui una banca sta offline per 7 giorni probabilmente varrebbe una valutazione di quello che sono gli obiettivi di l'organizzazione del business, ecco, da questo punto di vista.
Io però la girerei da un'altra, la girerei un po' al contrario questa notizia. Noi facciamo
è stata super 358 giorni all'anno.
Sì, certo, più o meno così, ma andrei oltre. Cioè, noi parliamo di tecnologia da 15 anni. È la prima volta in 15 anni che capita un offline di una banca del genere, che mi ricordi. Questo può avere due origini. Uno è che in realtà sono molto ben organizzati ed è proprio una cosa ultra eccezionale un problema del genere. Il secondo è che fanno l'upgrade del sistema operativo ogni 15 anni, e questo sarebbe un po' meno, che è anche una delle cose che era una delle ipotesi che ho letto in questi post mortem, che diceva appunto che avevano lasciato accumulare troppe release, troppi aggiornamenti, e quando, come sappiamo bene tutti noi, quando invece di fare l'upgrade dal sistema 5 al sistema 6 devi fare l'upgrade dal sistema 2 al sistema 15, c'è sicuramente qualche cosa che non funziona e che si impappina.
Da 2 a Sonoma
direttamente. da 2 a Sonoma mi piace, sì. Sì, sì.
Esatto, sì, ma può essere tutte e due. Io spero che in realtà tengano un po' più aggiornato da questo punto di vista. E comunque 7 giorni su 15 anni, questo lo chiedo un po' a tutti voi. Com'è come livello di servizio? È buono o no?
Ma sì, è una banca. Cosa dei soldi date troppa importanza, ragazzi.
No, ma quelli non servono a niente. Ma stavo pensando da un altro punto di vista. Spesso si legge un servizio uptime di 99,999%. 7 giorni comunque è un quasi un 0,1,5%. È tanto, cioè non si raggiunge il 99 su
sì, io
sono no, 15 no, anni.
In realtà non ho capito bene, non è andato completamente tutto offline, qualcosa era solo rallentato eccetera, ma mi chiedo, ecco, se sei in una situazione in cui, non lo so, fai un compromesso di una casa, devi fare il versamento entro quel giorno lì,
esatto.
Se no paghi la penale e il contratto è nullo eccetera, e quel giorno lì la banca non funziona, probabilmente chiami la banca, parli con un operatore o chiami col tuo reference banker, come si chiama, e magari internamente dai suoi sistemi, cioè va direttamente sul registro, carta e penna, e fa partire lui il bonifico.
Prendi la mazzetta dei giornali, la porti al notaio e dici non è colpa mia, c'è scritto su tutti i giornali, perché veramente era uscito.
Ma non credo che valga come non è colpa mia, non credo che sia considerata nel diritto civile, nel diritto commerciale come un motivo di far saltare un contratto eccetera, cioè, e mi sembra
dipende cosa c'è scritto nell'eula della banca,
mi sembra non l'ho fatto apposta.
No, però ecco, insomma, un qualcosa, quella è veramente una causa di forza maggiore, ecco, una banca che sta offline per 7 giorni.
Beh, non è necessariamente detto così, dipende da quali sono le ragioni, perché se poi si viene provato che un problema, che la banca non faceva manutenzione al sistema e poi il sistema si è scassato, ecco, allora a quel punto non è più forza maggiore, non è che è arrivato un fulmine sulla banca.
E quindi fai causa alla banca, fai pagare la penale alla banca.
Ah, no, questo lo devi chiedere all'avvocato.
La banca si rivale su Oracle. Oracle,
certo.
Oracle si rivale sul. Vabbè. Dalla banca a Beeper, salto quantico carpiato con quattro caprioli.
Che è anche una banca, ma si scrive Beeper. Infatti, all'inizio io pensavo, non capivo il collegamento. Che ha fatto Beeper? Non era Banca Sella.
No, il collegamento, se vogliamo farlo meno carpiato, è che qua effettivamente c'è stato il notaio che ha fatto passare un po' di soldini da un conto. Ha fatto il bonifico con la barra di progresso, perché è molto grosso, no? E ci vuole un po' di tempo perché passi.
Quindi, cioè, come nei film.
Sappiamo che Matt Wullenberg e Automatic non usano Banca Sella, ecco, questo volete dire.
Nel caso qualcuno se lo stesse domandando.
Allora, ve lo ricordate Beeper? Beeper è quel sistema di messaggistica che doveva permettere di utilizzare, di parlare con la spunta blu, con il cartone blu.
Anche quello,
con
poi
gli amici.
Appunto,
Sì, beh, il motivo
era nato come
gingillo.
come di Michele, no, come app omnicomprensiva di tutti. Esatto.
Sì, però ragazzi, la proposta era ragazzi, avete Android, siete stufi che gli amici con iPhone vi vedono col vi bollino bullizzano, verde, vi bullizzano eccetera, vi odiano, perché questo succede tanto negli Stati Uniti, dove veramente i WhatsAppisti sono una minoranza, gli androidiani sono una minoranza, c'è gente che ha il mega gruppo di tutti gli amici eccetera, di tutti i compagni di scuola o delle mamme della scuola, hanno il gruppo su iMessage, siccome ce n'è una che non ha iPhone e che quindi c'è, disabilita per tutto il gruppo una serie di funzionalità che esistono solo se tutti hanno cosa, per cui c'è proprio una sorta di odio sociale. E Beeper, la proposizione di valore era quella: vi risolviamo questo problema, da oggi con Android potete parlare con iMessage nativamente, sì, con la cosa blu,
da oggi per 2 settimane, dato che poi Tim Cook
ha fatto un po' a guardie ladre con Tim Cook, io vi disabilito, noi facciamo bypassiamo, io ti ridisabilito, noi vi bypassiamo, ma sì, allora io ti faccio causa e allora noi chiudiamo. In realtà non hanno chiuso del tutto, cioè hanno ritirato l'app, ma la notizia della settimana è che l'ha comprata Automattic. Che è Automattic?
Automattic è l'azienda che ha sviluppato
dall'inizio WordPress, rilasciando in open source, e il servizio WordPress.com. Infatti, esatto, Automattic in realtà è l'owner di WordPress.com, che è la versione ospitata e online di WordPress. Ha comprato Tumblr un po' di anni fa, in realtà ha comprato varie aziende.
Pocket Cast a un certo punto, che ha fatto un po' di passaggi di consegne.
Questa è una cosa strana. Text, che è un'altra applicazione, probabilmente era l'altra applicazione concorrente e aggiornata, perché di vecchie ce n'erano parecchie, a Beeper, quindi un'applicazione anche lì omnicomprensiva di tutti i sistemi di chat.
Sì, che poi Beeper è mossa dietro da, credo, protocolli abbastanza open source. Dietro ci sono una serie di bridge, protocollo Matrix, che credo un po' tutti si possono andare a self-hostare sul proprio Raspberry Pi. Ovviamente Beeper lo impacchetta con un'applicazione dedicata, in modo che tutto questo sia facile per l'utente finale. Poi, quanto, non so voi se vi è capitato anche di utilizzarla al di fuori del discorso di iMessage, sì, è vero, è facile, non è particolarmente affidabile su alcuni protocolli, perché come fa guardie e ladri con Tim Cook, lo fa un po' anche con Zuckerberg, che in questo momento non ci tiene che voi non usiate Facebook Messenger e Instagram Messenger direttamente con l'applicazione, quindi non è proprio così immediata. Però ecco, Automattic, con tutte queste acquisizioni, Beeper, quella di oggi di Beeper, si vuole un po' impostare come un fornitore di tecnologie a 360 gradi.
Cioè, beh, a 360 gradi nell'ambito della comunicazione.
Sì, fornitore di tecnologie di comunicazione a 360 gradi, corretto. C'è la parte audio, c'è la parte testuale di blog, c'è la parte adesso di messaggistica. Se riesce a mettere poi insieme tutte e tre le cose, può essere.
Ok, oggi WordPress non è più solo blog, ma WordPress è,
sì, è vero,
è qualcosa veramente. Ecco,
un altro degli acquisti automatici è stato WooCommerce, plugin nato inizialmente come plugin esterno commerciale, poi inglobato di fatto. Ora parte dell'offerta, è uno dei principali sistemi con cui costruire un e-commerce, per l'appunto basato su WordPress, estremamente funzionale.
Eh sì, perché poi c'era Shopify dall'altro lato, e quindi hanno dovuto fare così.
Certo, vabbè, vediamo, è interessante, no? Sempre un po' in sordina questi movimenti, non è seguito da vicino dalla stampa, non fa i numeri, non fa il clamore dei big, non fa il clamore di Meta, di Google eccetera, però si muove in maniera, devo dire, decisamente sveglia il ragazzo, e insomma, oggi WordPress è, oggi Automattic in generale è veramente una potenza,
muove un bel pezzo di internet,
decisamente. Francesco, ci hai messo un update sulla Fair XZ Lib.
Sì, è girato su internet XZ, vi ricordate dalla puntata scorsa che era questa backdoor inserita all'interno di una libreria generica, riascoltatevi se volete sapere tutti i dettagli la puntata da scorsa. È girato il commit, che per i meno addetti ai lavori è quando un programmatore modifica parte del codice, in particolare il vecchio programmatore, quindi l'asse Collin, ha modificato il file degli autori togliendo ogni traccia di Jia Tan, questo fantomatico personaggio o team che aveva inserito la backdoor, promuovendolo di fatto al rango di autore speciale, special author, dicendo Jia Tan è stato il maintainer fra il 2022 e il 2024, ha inserito una backdoor e poi è sparito. Quindi
sì,
ha fatto un po' sorridere il mondo di internet.
Il sottotitolo del commit è: l'altro maintainer è sparito di colpo, si è data la macchia.
Esatto. E poi insieme a quel commit ne è stato fatto un altro che ripristina la libreria alla versione precedente, di fatto corregge tutto il casino di questi giorni.
Il casino di cui avete parlato bene la settimana scorsa. Benissimo. Arrivano report sulla scelta degli utenti in materia browser da quando il DMA ha obbligato Apple a implementare su iOS il banner di scelta, di selezione del browser predefinito. E le novità sono interessanti.
Sì, stanno uscendo tanti articoli tutti insieme, quindi probabilmente c'è stata una campagna di qualche browser o di agenzia che ha fatto girare la notizia. Effettivamente pare che il sistema di ballotta che viene mostrato, la scelta
di ballotta,
ballotta. Facciamo uno speciale su
la ballotta, perché è sorteggiato,
ma è
a caso.
Ballotta.
Ma sicuramente.
La scelta completamente casuale che viene come ordine di possibilità che viene data ai utilizzatori di Safari prima di poter scegliere, prima del primo utilizzo, ha fatto sì che gli altri browser stiano iniziando a guadagnare terreno e soprattutto che Safari lo stia perdendo, perché il fatto che ci siano stati download di altri browser di fatto non ne garantisce un'adozione. Il fatto che però Safari abbia perso un utilizzo su internet mostra che evidentemente gli altri browser funzionano e piacciono a chi l'ha scelto, e questo effettivamente dimostrerebbe, secondo questi articolisti, la maggioranza americani, questa è una cosa particolare, sapevo che Franco era contento di essere tornato con la parola articolista pronta.
Ma in realtà c'è un po' di da andare a costruire i link. Si dovrebbe almeno la fonte che ho individuato io è un articolo della Reuters, e il quale a sua volta cita un report di tale Aloha Browser, che è una specie di browser o qualcosa del genere, di Cipro, un browser per una applicazione per telefoni.
Vabbè.
Ok. Comunque articoli, cioè comunicati stampa erano usciti già da Brave, da Mozilla, effettivamente. Mostrando come questi numeri erano in aumento.
Vabbè.
E mi è piaciuto però in coda il commento che è uscito da Dan Morrell su Six Colors, che dice: volete che Apple cambi? Bisogna fare delle regolazioni. I regolamenti.
Le regolazioni vanno di pari passo con la ballotta. Oggi c'è il traduttore un po'. La ballotta, a proposito, è una castagna bollita con la buccia in Toscana. È un proiettile a forma sferica usato con armi di artiglieria antiche, oppure è una pallina utilizzata per le votazioni nel Medioevo.
Da qui stavo pensando, effettivamente.
Francesco, uomo medievale.
Sì, me lo vedo col gonnellino a righe che salta.
Io lo vedevo più come frate francescano.
Io me lo vedevo in sella al cavallo con la spada lunga, hai presente Defender of the Crown?
Io conosco le terminologie.
Esatto.
È veramente un uomo del Medioevo, Francesco. Sì. E vabbè. Ci sta. Ricordiamo che questi browser alternativi poi sono Safari, perché il motore di rendering è obbligatorio per il momento, e gli sviluppatori di browser sono obbligati a utilizzare il WebKit.
In Europa no,
da una settimana, ma non credo che
quanti abbiano fatto a tempo. Era giusto, perché
al momento tutti i browser disponibili scegliibili sono Safari con delle funzionalità attorno, del cromo diverso, delle funzionalità di bookmarking, di navigazione diverse, ma il rendering è quello di Safari, il motore JavaScript è quello di Safari. Arriveranno, vediamo quando arriveranno le alternative, almeno in Europa. Anche la ballotta, Francesco, credo che sia solo in Europa, no? Non solo il browser e cose.
Ah, pensavo la ballotta proprio, la castagna.
La ballotta su iOS okay. è solo,
penso di sì, ma effettivamente mi hai fatto venire il dubbio, visto che comunque sì, si parla di...
Penso proprio.
Aspetta, prova a cercare su TechMeme la ballotta, the ballot,
comunque è vero, certo, vuoi che Apple cambi i regolamenti, le leggi funzionano, il problema è fare le leggi, in tanti paesi è molto difficile farle, è ancora più difficile fare delle leggi che funzionino, perché quelle in causa in questo momento stanno avendo un effetto. Se l'effetto sarà quello desiderato, lo capiremo nel giro di un annetto o due. Per il momento tanta confusione, tanta resistenza e più ostacoli per gli sviluppatori che altro, perché la malevolent compliance di Apple direi che ha fatto un capitolo di storia.
Vero, vero anche che però alcune delle limitazioni storiche, mentre c'è questa serie di tasse balzelli, mi piace balzelli, che vengono dati agli sviluppatori che cercano di fare il loro store, contemporaneamente sullo store principale sono state rese disponibili una serie di cose in più, applicazioni che gestiscono cataloghi di videogiochi, tipo dovrebbe arrivare Xbox Game Pass, in un certo senso gli emulatori di retro gaming, poi sì, anche sì, lì non sì. Probabilmente quelli completamente aperti, ma applicazioni...
È vero.
Quindi cose che hanno detto mai queste cose, cioè, sono stati... arriveranno anche le cosine...
No, ma non c'è dubbio.
Che... E allora
non c'è dubbio che se Apple si comporta in questa maniera con le leggi che ci sono, se vuoi che cambi devi cambiare le leggi, è inutile che... Però, insomma, di nuovo... In un mondo ideale sarebbe stato meglio sedersi a un tavolo, dire come la volete voi, come la vogliamo noi, le leggi le cambieremmo così, ma allora noi faremmo cos'ha, e venirsi incontro. Ma qui è muro contro muro e evidentemente non ha funzionato così. Le cose stanno funzionando benissimo per il gadget del futuro, quello che supererà gli smartphone. Stiamo parlando di AI Pin, che hanno presentato un po' di tempo fa, è uscito in commercio, sono arrivati i primi dispositivi nelle mani degli utenti. Come sta andando?
Non è andata bene, benissimo. Si è andato dall'articolo del Time che ho postato, The Best Inventions of 2023, Rethinking the Smartphone Human AI Pin, con una piccola, tra l'altro, postilla in fondo, perché co-capi del Time, il giornale, il settimanale, erano anche investitori, sono anche investitori all'interno di Humane. Quindi
articolo... Ma questo non è assolutamente collegato al fatto che sia la migliore invenzione del 2023.
Esatto. Però vabbè, ce l'hanno scritto, va bene.
Oserei dire che è la migliore invenzione del secolo.
Esatto. Però
ci hanno provato,
ma infatti per arrivare poi, se avete visto il video di MKBHD che ha titolato, vabbè, anche lui deve fare click, però comunque ha titolato il peggior gadget che io abbia mai su cui abbia mai fatto una recensione. E sì, sono arrivati.
Sono un po' preoccupato per...
E io ti ho pensato, infatti, ti ho pensato, tu e il tuo Rabbit AI, come che si chiama? E ho
R1,
pensato a quando,
Rabbit,
esatto.
Rabbit R1. Mm.
Perfetto, e ho ripensato a quando ho cancellato il preordine.
Franco, tranquillo. Vediamo l'ora che arrivi.
Esatto, e ci farai una recensione.
Beh, sto iniziando a pensare di no, che lo lascerò nella scatola in tonso aspettando 20 anni che acquisisca un valore storico.
Certo, considerato quanti ne hanno venduti, non lo so,
La tua curiosità nerd secondo me vincerà, perché comunque provarlo, allora
la prossima volta ne ordino due, ho capito,
bravissimo, così uno lo mangi. Le recensioni comunque di fatto dicono che è un oggetto con un potenziale, perché tutti comunque ne intravedono un potenziale che oggi al prezzo d'acquisto e di abbonamento con cui viene offerto non c'è.
anche la TV 3D aveva un potenziale, Francesco.
No, quello non l'ha mai avuto, quello solo per te forse, nessuno ha mai detto.
Sì, Franco, grande sostenitore della TV 3D proprio dal primo momento. Allora, poi c'è anche una questione molto importante di quelle che sono state le scelte tecnologiche fatte per questo strumento. Ve lo ricordate? È quello che aveva questo laserino che ti proietta un qualche tipo di interfaccia sulla mano e tramite la telecamera ti riconosce poi anche i gesti della mano, quindi ad esempio chiudi il pugno ed è una specie di click, muovi la mano in un'altra maniera e ti fa girare il menu. Ecco, in una delle recensioni ho letto il giornalista che diceva: mi sento un imbecille a fare questo in mezzo alla gente, che poi, come dire, non vuol dire niente, perché facciamo oggi tante cose che ci fanno probabilmente sembrare degli imbecilli a gente di 30-40 anni, ci farebbero.
Vi ricordate il labirinto in legno, quello con la labirinto con tutti i buchi, la pallina che dovevi inclinare per fare, ecco, i video di quelli che usavano il menu, mi ricordo esattamente quello, che cercavano di far arrivare l'icona selezionata muovendo la mano esattamente come il labirinto.
Sì, esatto. Questo appunto il form factor non aiuta. Poi appunto siamo in un momento di sviluppo e di, magari forse si vedrà anche di innovazione, quindi ci sta a sbagliare. Chi l'ha ordinato, ecco, spero che se lo potesse ampiamente permettere, immagino se lo potesse ampiamente permettere, quindi, come dire, non lo vedo come un grande danno all'umanità o ai consumatori.
È un tentativo.
Certo, ci sta. La botta online di tante cose che ho letto è che forse non c'è bisogno di un aggeggio nuovo, perché sono tutte cose che uno potrebbe fare con un telefono, con uno smartphone, magari con dei ripensato in maniera leggermente diversa, e se uno vuole vivere senza uno smartphone con un orologio, con un Apple Watch o similari,
o degli occhialetti.
Quale
sarà l'invenzione?
A proposito, intanto spiegami come si chiama quel gioco di cui parlavi, quello con la piattaforma e la pallina, che peraltro è un gioco tipicamente medievale, lo sanno tutti.
La ballotta.
Ci avrà un nome anche quello lì?
Io sapevo che era il labirinto.
Ah, il labirinto tu lo chiami. Però secondo me c'ha un nome medievale, deve averlo, bisogna che lo cerchi un attimo su Wikipedia. E avresti mai pensato di realizzare un gioco del genere in 3D su Apple Vision Plus Pro, come si chiama? Sarebbe bellissimo, direi che è il caso di utilizzo perfetto. E considerato anche il successo che sta avendo presso chi l'ha ordinato e chi l'ha ricevuto, che sto leggendo e ascoltando delle recensioni meravigliose che in confronto quelle di AI Pin sono mirabolanti.
Aspetta, scusa, c'è del sarcasmo nelle tue parole?
No, assolutamente, la recensione media, anzi l'unica,
quindi c'è ancora del sarcasmo nelle tue parole? Sarcasmo di secondo livello.
L'ho finito.
Hai finito.
Le recensioni più o meno sono tutte uguali e dicono: è un oggetto tecnologicamente stratosferico,
alieno.
Non ho mai visto una roba del genere, è una cosa incredibile, l'ho ricevuto da un mese, sono 28 giorni che non lo prendo.
Quindi più o meno $2,000, visto che costa $2,000 al giorno di utilizzo.
Esattamente, finito lì. Devo dire che Apple non ci sta mettendo del suo, perché ha fatto uscire veramente niente praticamente di contenuti 3D,
una
oltre
bellissima
a
bellissima app per il baseball.
Ah, perfetto.
Che è stata criticata da tutti perché non
funziona. Non sapevo, benissimo. Ah, è quella coi cambi di regia che fanno venire il volta stomaco,
sì,
quella roba
esattamente.
Lì, esattamente, che ti fa vedere le partite di baseball dal punto di vista della pallina.
Che in 3D è bellissimo,
è fantastico.
Arrivi di fianco,
prendi delle mazzate,
devi arrivare davanti
denti,
alla mazza che ti tira.
C'è anche il feedback aptico anche.
No, per favore, Apple, fallo.
Ogni mazzata c'è senti la botta nei denti.
Se indossi anche la Zozo Suite, ti verrà ricordata, la tutina.
Certo.
Il concetto è AI Pin, vedremo Rabbit, vediamo occhialazzi vari eccetera, e che vale sempre il solito discorso che oramai è in piedi da 10 anni, 12 anni, 14 anni, non scommettere contro lo smartphone. Non so dove l'ho sentita per la prima volta, ma non posso che sottoscrivere questa cosa. Tutte le volte che qualcuno è uscito con un qualche cosa che doveva superare lo smartphone, questo
smartphone
qui,
killer.
Esattamente,
o almeno aspetta la versione 1.1 se esce, cioè nel senso la prima versione che esce ormai abbiamo capito che sono sempre...
Facciamo anche due o tre, va?
Sì, no, infatti era...
Beh, diciamo che queste startup, se la 1 fa un buco nell'acqua, i soldi per arrivare alla 1.1 difficilmente ce l'hanno, però vabbè, ci abbiamo provato. Ringraziamo due tipi strani, no? I produttori esecutivi sono i responsabili, i colpevoli, sono quelli che vi portano questa trasmissione che state ascoltando dentro il vostro telefono. Perché? Perché la producono economicamente, ne permettono la realizzazione. Lo fanno aiutando la crew di Digitalia, restituendo del valore che per loro equivale al valore che ricevono dalla trasmissione. Si chiama value for value nel gergo del podcasting 2.0, si chiama noi lavoriamo, voi dateci qualche cosa in cambio. Funziona come la trial gratuita, voi ascoltate gratis, non c'è bisogno di pagare per ascoltare Digitalia la prima, la seconda, anche la centesima volta, ma il nostro accordo morale prevede che se Digitalia entra a far parte con una certa regolarità della vostra settimana, vi chiediamo qualche cosa in cambio. Non è il caso di svenarsi, pensate a quanto spendete per il caffè alla mattina, a quello che spendete, che ne so, per guardare Netflix tutte le settimane, pensate ai vari abbonamenti, pensate a quanto vale per voi Digitalia in termini anche di tempo, di contenuti, di intrattenimento rispetto a tutto l'altro, e trasformate questo valore in una cifra, ma datecelo indietro. I sistemi, i canali sono tutti aperti: PayPal, Satispay, bonifico bancario, Bitcoin, versamento on chain, versamenti automatici coi satoshi del podcasting 2.0. insomma, noi teniamo i canali tutti aperti, lavoriamo per voi, voi dateci una mano in cambio. Noi vi ringraziamo anche direttamente in trasmissione e nelle note della puntata. Direttamente in trasmissione penso che ci penserà bravo Francesco questa puntata. C'hai voglia? C'hai il PDF?
Pensavi che ci avrei pensato pensandolo giusto?
Ho pensato
e
bene.
Bravissimo, e quindi inizio a ringraziare i nostri streamer: Ferò, Capitan Harlock, Nicola Gabriele del Popolo, Michele da Milano, Paolo Bernardini, Brain Repo, F Trava, Ale Pop, Anonymous, Jackal, Idol Fellow, User 65 qualcosa e Arzigogolo.
Mitici, grazie, i nostri pionieri del value for value, grazie a tutti.
Mitico anche H Grinta, che ha capito come funziona lo streaming e ha fatto un boost.
Grande, devo caricare un po' di roba di più di altre robe di boost.
Fantastico. Grandissimi anche i nostri perpetual executive producer che tutte le settimane ci danno il loro contributo: Manuel Zavate, Davide Tinti con il loro euro, e Nicola Gabriele del Popolo con i suoi 2 euro.
Grandissimi, grazie di cuore.
E entriamo poi nel gruppo delle donazioni ricorrenti: da 50 centesimi Alessandro Stevanin, 1 euro Vincenzo Ingenito, 1,1 Stefano Cutelle, 1,11, qua aggiungiamo sempre di più numeri e precisione, Simone Andreotti, Matteo Tarabini e Carlo Thomas.
Grazie a tutti.
Grazie anche ad Andrea Guido con 1,50 euro, 2 euro Alessio Ferrara e Andrea Nicola Basile. E arriviamo al gruppo dei donatori ricorrenti da 3 euro tutte le settimane, che sono Edoardo Zini, Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto, Davide Capra, Raffaele Marco Della Monica, Renato Battistin, Raffaele Viero, Christoph Sollami, Luca Ubiali, Diego Arati, Antonio Taurisano, Alessandro Morgantini, Simone Podico, Michelangelo Rocchetti, Mario Giammona, Denis Grosso e Michele Francesco Falzarano.
Grazie di cuore a tutti.
Tutti i mesi arrivano 3,21 euro da Andrea Piccotti, che ringraziamo, come ringraziamo per i suoi 5 euro Dimitri Martignago, scusami, e 5 euro ricorrenti arrivano anche da Giovanni Priolo, Calogero Augusta e Letizia Calcinai.
Mitici.
Mitico e ringraziato anche Andrea Sinigaglia per i suoi 5,32 euro ricorrenti. Ed entriamo nel momento dei grandi produttori della puntata con 10 euro ricorrenti. Ci vuole il jingle?
Ci vuole la ola, ci vuole.
Esatto, il 10 euro ricorrenti di Paolo Tegoni, 10,58 da Mario Cervai, 12 una tantum di Riccardo Cristiano.
Grandi.
E infine leader creative producer della puntata con 22 euro Fiorenzo Spampinato.
Grazie a tutti, grazie davvero di cuore per aver capito il meccanismo di Digitalia, per averlo supportato. Non solo ci fate venire voglia, ci fate continuare la voglia di fare Digitalia, ma ci rendete orgogliosi di aver costruito una community con delle persone così lungimiranti e generose, perché insomma, quando puoi avere una cosa gratis, ti chiedono una mano economicamente e tu ci metti dei soldi, non c'è niente da fare rispetto alla massa, vuol dire che sei generoso. Grazie di cuore, è per voi che noi facciamo Digitalia da 15 anni ed è per voi che Digitalia continuerà a esistere. E se sentite solo adesso perché avete fatto forward, avete skippato il capitolo dei produttori esecutivi, noi vi ammorbiamo ricordandovi che Digitalia è un progetto value for value, non è gratis, dateci una mano perché noi stiamo veramente lavorando qui mentre registriamo per voi come tuttissime le settimane, e lavoriamo tutta la settimana per mantenerci informati e per continuare a far funzionare tutti i sistemi. Grazie davvero a chi ci supporta settimana dopo settimana. Capitolo AI. I Pink Floyd, cosa hanno pestato un merdone i Pink Floyd, Michele?
Sì, ha pestato un merdinone, una via di mezzo, nel senso che
una tortina di pupù.
Un muffin, diciamo, più che una tortina, esatto. E, è il 50° anniversario di The Dark Side of the Moon, che esisteva da prima di Digitalia, ebbene sì. E per celebrare hanno deciso di indire un concorso, di bandire un concorso. Una singola attenzione di video, e quindi gli astanti si sono concentrati nel creare dei video che rappresentassero delle canzoni dei Pink Floyd. Tra questi poi ha vinto un video di Any Color You Like, che è appunto una delle canzoni di The Dark Side of the Moon, fatto tra virgolette da Damien Goumet, e insomma è uno di quei video che sono sicuro avete visto almeno una volta nelle ultime due ore, di quelle un po' onirici, di quelle immagini che vanno in morphing tra una e l'altra diventando sempre più strambe, generato da un large language model. Video che un po' hanno anche un po' rotto il cazzo, perché va bene una volta, va bene due, poi onestamente sono abbastanza tutti uguali.
Non mi fate perdere la pazienza, Michele, per piacere, Gilmore, comunque, che poi Pink Floyd vuol dire David Gilmore e la moglie e la sua Yoko Ono, come si chiama? Polly Samson.
Pauline, qualcosa del genere.
Polly Samson, sì.
E niente, c'è stata una rivolta dei fan dei Pink Floyd, che hanno preso i forconi dicendo al grido: ah, la band ha sempre supportato gli artisti, come permettete di far vincere un video che invece gli artisti indirettamente magari li ha sfruttati con appunto la creazione del large language model con dei contenuti sotto copyright di qualcun altro. Basta, questa è un po' la storia.
Si sono salvati in corner perché hanno deciso di non dare, esatto, al vincitore nessun premio in denaro, che era parte del concorso, ma
così hanno anche risparmiato. No,
classificati,
no,
l'hanno
data un altro,
al secondo.
Vabbè, se la sono posta.
Vabbè, però il punto è che, secondo me, questi video, ma in generale l'arte, una parte dell'arte generata dall'intelligenza artificiale, rimarrà un po' nell'estetica di questi tempi. Come noi, come oggi, si è un po' nostalgici dell'estetica degli anni 80 e anche oramai ampiamente anche degli anni 90, tra 20 anni qualcuno per qualche ragione sarà
andrà a recuperare le copertine degli episodi, esatto, di Digitalia.
Esatto.
Comunque, a difesa di questo video, secondo me è vero che quell'estetica degli anni 2024, perché è molto preciso, con queste immagini strane, però tutto sommato ci stava con la musica di Pink Floyd, cioè aveva un senso,
certo.
Cioè, mentre con qualsiasi altro artista musicale probabilmente non c'entrava assolutamente nulla, con quel brano, con quell'atmosfera, aveva un suo perché, secondo me. Cioè, io concordo sul tuo giudizio tecnico che hai detto prima, che non mi ricordo e non cito, ma...
Dillo, però, abbi il coraggio.
Però, nello specifico, un po' meno rispetto a quello che hai detto tu prima, ecco, quindi...
No, ma visto, appunto, ripeto, visto una volta va bene, due volte va bene, diciamo che si sta un po' anche abusando.
Visti i tempi, ce l'hanno tutti con l'intelligenza. Uno non può utilizzare l'intelligenza artificiale bene che se la prendono tutti con lui. L'ultima sono quelli che criticano i restauri dei film con l'intelligenza artificiale. Cosa è successo lì?
Sì, articolo del New York Times dove, come dire... Anche lì non è tanto una questione di Allora, beh, no, cosa è successo?
Notizia, ecco.
Una notizia, facciamo le basi prima. Una serie di film negli ultimi mesi, anni, sono stati restaurati tramite utilizzando l'intelligenza artificiale. Cosa vuol dire? Vuol dire che...
in particolare l'articolo e le polemiche si... prendono di mira una serie di film di James Cameron.
Esatto.
The Abyss, True Lies e Aliens.
E Aliens, esatto. Aliens, che ricordo essere stato criticato già qualche anno fa, quando, forse lo cita però anche l'articolo, quando fu rilasciato in versione Ultra HD. Qual è il punto? È che questi film sono stati girati con pellicola, utilizzando una fotografia adatta a quella pellicola, che portata alle altissime risoluzioni dell'Ultra HD, visti su una televisione che non è uno schermo del cinema e che non è neanche un tubo catodico, rende, mi ricordo che si vedevano delle immagini, ad esempio degli sfondi, che a quel punto, puoi dire, si perdeva quella magia. Nell'articolo, a un certo punto, uno dei critici dice: non so neanche come descriverlo, quello che è la sensazione che provo vedendo queste immagini. Si vede la plasticosità dello sfondo, dei props, perché non erano stati pensati per essere visti su schermi così,
sì, diciamo, se il tuo schermo di obiettivo è piccolo e sai già che sarà poco illuminato, quindi poi permettiti di sfocare tutto lo sfondo che tanto non si vedrà, poi ti arriva l'Ultra HD casalingo
e poi soprattutto con il contrasto sparato a 1000, e qui veniamo poi al tema dei large language model che possono aver inficiato il contrasto sparato a 1000, lo sharpen, la nitidezza sparata a 1000, e appunto perdi quello che, appunto, uno è forse anche come sei abituato a vedere determinati film, e quindi ti fa doppiamente strano. Poi appunto pensati per altre tecnologie.
Ci sono due fattori da tenere in considerazione, due situazioni abbastanza diverse secondo me. L'articolo parla anche di film molto più vecchi, come documentari sulla Prima Guerra Mondiale, che vengono restaurati, e quelli sono ovviamente molto più danneggiati, molto più di bassa risoluzione, spesso sì, anche sì, proprio danneggiati dal tempo, dalle intemperie, e nessuno si lamenta del restauro con questi sistemi.
C'è quello di Peter Jackson, che non so se l'avete visto, è spettacolare.
Non l'ho visto, se mi mandi un link o ce lo gingili da qualche parte, potrebbe essere un bel colpo.
Sì, 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 sì.
Però sono due i difetti, tra virgolette, che possiamo, i tipi di difetti che possono darci fastidio in questo tipo di operazioni. Uno è quello dell'Uncanny Valley, cioè un tipo di elaborazione che è in qualche modo si avvicina alla realtà, ma con degli errori particolari che a un esame così, o a una visione così superficiale, non sono così evidenti, ma che ti danno un'impressione di, no, averci provato troppo o qualcosa del genere. C'è anche l'altro motivo è essere abituato a vedere un determinato contenuto, proprio quel contenuto, con un certo tipo di media, di qualità. È lo stesso fenomeno dei 33 giri, del vinile.
Certo.
Spesso chi critica queste operazioni sono i fan più sfegatati. Perché chi è che va a scrivere, certo, sul forum dedicato ai film di James Cameron sul restauro di quel film lì? E quello lì è la persona più sbagliata in realtà per valutare l'effettiva qualità del restauro. Perché? Perché lui è abituato, non solo è abituato a vederlo in quella maniera, ma lo ama in quella maniera.
tira fuori il laserdisc dal cassetto e se lo...
Sento storie di vita vissuta.
Sì, comunque è così, non c'è niente da fare. Io il primo disco che ho amato, quando andavo in... Quando andavamo in macchina con i miei, che ero bambino, avevamo una cassetta che mio padre aveva copiato dall'LP di Making Movies dei Dire Straits. Mio padre non è mai stato né un audiofilo né niente, però aveva un bel giradischi con un bel impianto eccetera, ma manco puliva il disco prima di metterlo su, per cui la registrazione su quella cassetta aveva, prima che iniziasse ancora la prima canzone, io sapevo già che disco stavo per ascoltare, perché riconoscevo i crack della polvere. Per 1000 anni ho ascoltato lo stesso disco in mezzo a molti altri, mi è sempre piaciuto tantissimo, è uno dei dischi che, per ovvi motivi, è uno dei dischi della mia infanzia, ma è un disco che adoro. Mi piace, ma se oggi vado in soffitta da mio padre, dove c'è ancora quel giradischi lì, e prendo quel vinile lì e lo metto lì sopra e lo inizio a riprodurre,
siamo in fascia protetta,
è una diciamo che è una magia liquida,
ok, va bene,
è una cosa che per me è sovrannaturale, perché non è lo stesso disco che io ascolto su iTunes con delle casse meravigliose, con una qualità eccetera,
in Dolby Atmos,
esatto, è una cosa completamente diversa, è crack pop, cioè, ma quando inizio a sentire crackle pop,
però, Franco,
io inizio a... Va bene.
Io che non ho mai ascoltato Making Movies,
esatto.
Se oggi dovessi ascoltare, mi metti su una roba che...
È vero.
È questa?
Esatto,
invece
è proprio questo che sto dicendo.
Dolby Atmos, mi sento Mark Knopfler che mi sta facendo da solo dietro le orecchie, cavolo.
In realtà...
Ho ascoltato Making Movies, un po' e un po'.
Perché io di film non capisco niente, ma nell'audio, nel mondo dell'audio... in realtà i dischi di quegli anni venivano in tutta la fase di produzione, dalla composizione a come venivano suonati, a come venivano registrati, a come si faceva il mix, a come si faceva il master, era tutto
diverso.
In funzione che poi sarebbe finito nelle orecchie della gente su quel mezzo lì, per cui tante volte se vai a ascoltare un remaster di quel del disco, le cose in tecniche moderne eccetera, in realtà suona meno bene.
Anche i film, nel senso che comunque io ho fatto il giro di vari studios per mia passione e effettivamente raccontavano come certe inquadrature comunque sono fatte sapendo quello che la macchina da presa, e quindi lo schermo andrà a mostrare certi particolari, non li mostri, li lasci sfocati apposta, li lasci sullo sfondo perché non servono, se poi li rendi visibili. Perché
appunto,
dal
sono i due
12 pollici che avevamo una volta, adesso c'è il 400 in casa.
Certo.
E tutto cambia, cambia la resa. Quindi un Avatar 2D, Avatar 2 girato ora è un'altra cosa.
Certo, ma non è più Avatar 2, capito? È come guardare il remake di Magnum P.I., non so se l'avete mai fatto, vi tagliate le vene alla prima scena.
Poi si arriva ai Simpson che tagliano le battute nella versione 16 noni.
Esatto, io era lì quella che volevo arrivare, poi guardando gli, poi anche lì non ne capisco niente, però guardando gli screenshot e i confronti fatti sull'articolo del New York Times, alcuni sono quello che raccontavamo prima, quindi il dettaglio del poro della pelle di Arnold Schwarzenegger, perché il contrasto è sparato a 1000 e la nitidezza a 3000, e quello può piacere o non piacere, però ci sono degli altri esempi di confronti in cui cambia abbastanza però la colorimetria dell'immagine, l'immagine diventa più chiara o più
quello
scura.
È un errore, quello
mi
è un
viene,
errore.
Esatto,
quello
mi
errore.
Viene
dipende
anche
se
da dire che si
come
va,
la prendi però, perché se nella riedizione cerchi di dare l'impressione che avevi con i mezzi di allora un conto, se nella riedizione tu qua tutti gli screenshot sono probabilmente fatti con lo stesso...
è già uno screenshot, è un'alterazione,
appunto,
certo,
sono
screenshot
piccolo. Presi ma con e senza AI, ma probabilmente dallo stesso.
Noi ci facciamo tutte queste pippe mentali, ma in realtà i film servono a vendere un casino, perché a far vedere a 4 videofili o ascoltare a 4 audiofili, per quello che riguarda i dischi, non gliene frega niente a nessuno, ma si vuole far vendere a 1 miliardo di persone. Di quel miliardo di persone, il 99,9%
frega niente.
Lo guardano su una televisione che è ancora in modalità demo negozio, no? Avete presente?
O peggio in modalità film, perfetto, figata, no, per cui già mi fa l'interpolazione colori... dei frame, esatto,
se c'è scritto film è film,
perfetto, per cui vedete bene che è come ascoltare il famoso disco di Dire Straits con le cuffiette in dotazione al telefonino cinese di turno,
e questo ed è lì che si arriva poi a X-Files, che viene passato dai 4 terzi ai 16 noni con le teste tagliate, le fronti mozzate,
certo.
E questo poi vale anche per i videogiochi, perché poi anche per console.
Io comunque X-Files lo guarderei anche con un telo nero davanti al video e mi emozionerei comunque.
Io ho i miei DVD e io, per me l'unica edizione è quella in DVD, il Blu-ray non l'ho mai comprato e non lo vedo in streaming.
Ne ho anche qualcuno in VHS, fra l'altro recentemente per mie traversie ho dovuto recuperare il VHS perché sto trasferendo alcune videocassette.
Io c'ho i DVX, valgono lo stesso.
Aspetta, se sono DVX 3, secondo me sì, perché hanno un valore.
Beh, il DVX mi fa scendere un po' la lacrimuccia, perché io quando da giovane, da ragazzo, quando X-Files era in onda, con a quel punto non avevo più il 56K, ma ero passato al 250, alla DSL 256, la B-Broadband di Telecom, io lasciavo il computer acceso tutta la notte,
certo,
con la ventola che non era una Noctua, che si con emule attaccato che scaricava le puntate di X-Files in DVX.
E certo, e ci avrai anche tu la pila. Io avevo una pila così, perché ogni disco c'era un episodio, al massimo due ce ne stavano per avere tutta
la
serie.
Perché poi 700 mega CD, sì, erano due episodi a CD.
Poi se col trappano facevi il buchino a lato, no, quello non era di floppy disk.
E poi aggiungo un pezzo, perché le serie ai tempi, scusate il momento Matusa, però erano di 24 episodi, quindi sì, sono 12 CD e CD non costavano.
Io ho
poco
sentito recentemente dire no, quella serie ha 8 episodi per stagione,
è troppo lunga,
12, è troppo, che cavolo,
è così, ma non c'hanno più voglia di fare un cacchio da quelle parti, comunque sti attori, sti registi, cioè,
tutti remasterizzazioni,
tutto così, serie, mega serie 6 puntate, vabbè, la
stagione
comunque
da domani in edicola il cofanetto premium dell'edizione digitale remastered in ultra HD della prima puntata.
Sì, con l'edizione di Cyberpunk in floppy.
Certo. Gli studenti espulsi per aver usato l'IA in Svezia li saltiamo a pie pari. L'iPhone che mostra la bandiera della Palestina al posto di quella di Israele per il momento anche. Negli Stati Uniti vogliono proporre questa nuova legge che obbligherebbe le aziende che si occupano di intelligenza artificiale di rendere pubblica la lista dei materiali coperti da copyright che vengono utilizzati per l'addestramento delle loro reti neurali.
Io mi sono chiesto, cioè, capisco il valore di questa legge.
No.
Ma mi sono chiesto se gli mandano un fax con una pagina per ogni cosa che hanno utilizzato e diventa come la versione floppy di Cyberpunk.
I nomi dei file.
Esatto, gli mandano i nomi dei file. Cioè, cos'è che devi dare come... Cioè, visto la dimensione delle sorgenti di training, cioè il quantitativo di oggetti che vengono utilizzati... Ti ci voglio vedere. Secondo me è classica cosa che gli arrivano con la cariola di file stampati...
E il problema è che
colonne.
Io andrei oltre. Leggiamo da tutte le parti che c'è solo un modo oggi, uno dei modi più importanti per creare un sistema generativo, una rete neurale più efficiente della versione precedente e migliore rispetto a quella della concorrenza, è allargare la base di dati su cui viene fatto l'addestramento, e che quindi oramai queste aziende sono affamate e assetate di dati e che quindi fondamentalmente razzolano tutto quello che possono. Cioè,
vi ricordate il numero 5, necessita input?
Esatto, necessito input, è proprio così. E quindi abbiamo letto articoli dove, non so se riusciremo a parlarne oggi, dove le Big Tech ha fatto carte false, ha ingannato i suoi utenti, ha tagliato, ha preso scorciatoie per mettere le mani su materiale in più che in realtà no, YouTube che ha trascritto video, no, anzi gente
fuori
da YouTube,
che ha preso, di Google Drive.
Ne hanno fatte di tutti i colori. Fondamentalmente oggi questi sistemi generativi sono basati su tutto, tutto il materiale che esiste, che è online o che è digitalizzabile, se lo sono mangiato tutto. E considerato che il diritto d'autore negli Stati Uniti, come esattamente da noi, non è una cosa per cui tu fai richiesta, no, ho scritto una poesia, adesso devo decidere se lo copro da diritto d'autore.
È opt-out.
Ma è esatto, no, non è neanche opt-out, è inalienabile. Poi tu puoi dire che cedi i diritti o che lo rendi disponibile per tutti, ma il diritto d'autore di resta tuo.
Tipicamente.
Tu non rinunci al diritto d'autore, il diritto d'autore può scadere dopo n decenni a seconda delle leggi dei vari paesi, ma il diritto d'autore ce l'hai e te lo tieni. Poi tu puoi dare in licenza gratis a tutto il mondo di vedere o meno, quello è un altro discorso. Per cui fondamentalmente il 100% del materiale utilizzato da queste persone è protetto da copyright, per cui la lista del materiale protetto da copyright utilizzato da questa gente per addestrare i loro sistemi è tutto, è una parola, tutto
asterisco.
Lo scibile umano, esatto, asterisco, sì. Punto asterisco.
Penso che copyright in questo caso si intenda proprio lo sfruttamento economico del diritto d'autore, cioè non il diritto d'autore inteso come, infatti copyright spesso è,
non capisco,
anteposto a copyleft. E la differenza, nel senso che si tratta di materiale, diciamo, commerciale e non...
Ma è comunque tutto.
Sì, 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 no, è comunque tutto.
E loro fanno un utilizzo commerciale, mi sembra di capire, al mille per mille.
Sì, diciamo, si esclude quelle poche cose in Creative Commons con permesso commerciale che... sono veramente poche, però insomma.
Spotify sta testando le playlist generate con i sistemi generativi, con i text prompts. Fammi una
che
playlist.
Onestamente, che onestamente a me sembra una figata. Ad esempio,
fino a quando non ti troverai Nino D'Angelo in mezzo alle tue playlist.
E in quel caso,
peggio ancora l'ultimo singolo trap, perché io purtroppo. Per anni ho voluto dire, no, azienda europea, usiamo Spotify, diventiamo abbonati, finché probabilmente le playlist non AI erano veramente troppo polarizzate verso cose che non mi interessavano, non c'era modo di uscire da lì.
Ma infatti è quello perché io ho smesso oramai da 7-8 anni, no, mi sa quasi 10 anni di ascoltare le playlist generate manualmente da Spotify, e non trovo delle playlist che magari vanno nella nicchia che cerco io.
Perché la
quindi
tua
se...
nicchia è abitata da un solo essere vivente,
esatto,
che sei
essere.
Tu. Sei
esatto,
una nicchia mono.
A quello serve l'intelligenza artificiale. E poi devo dire, finora, per tutti quelli che sono gli algoritmi, se metto una radio, finta radio, di Spotify, di musica italiana... Stai tranquillo che non ho mai sentito Vasco Rossi, non ho mai sentito Ligabue, non mi è mai arrivato Sfera Ebbasta, quindi io ho abbastanza fiducia.
Hai navigato a vista
punto
bene.
No, ma anche perché io l'ho già detto varie volte, sono terrorizzato dall'allenare male gli algoritmi, che sia quello di Spotify, che sia quello di YouTube. Io se vedo un video che non dovrei vedere, o se ho ascoltato l'ultimo album dei Club Dogo che mi ha fatto cagare perché non è la musica che mi piace, sono andato su Spotify e ho impostato non considerare questo album nel mio profilo e l'ho minacciato.
Quella è un'opzione, è l'opzione nerd nevrotico, però dovrebbero metterla un po' in tutte le cose. Netflix non aveva detto che avrebbe fatto una roba del genere?
No, cioè, sai, Netflix oramai
il pollicino giù,
esatto.
Ah, cioè, okay.
Dovrebbe voler dire quello, no? Non mi piace.
Ok.
Vabbè, per ora è in beta, credo, soltanto su qualche utente, soltanto su alcuni mercati.
US, UK, esatto. Quindi ora che arriverà in Italia ce ne vorrà un po' di più. Mi chiedo che prompt potremmo dare alla nostra playlist.
Possiamo fare, dopo aver generato la copertina degli episodi, usiamo lo stesso prompt per generare anche la playlist.
La playlist musicale associata alla puntata. Questo secondo me sarà il futuro.
A posto.
Stay tuned in Ultra HD.
3D.
TikTok potrebbe aggiungere avatars generativi che girano inserzioni pubblicitarie. Spiegamela un po' bene questa, Michele.
Allora, questa è un bel te l'avevo detto, perché io mi ricordo distintamente che abbiamo ecco, grazie. Mi ricordo che un anno, ma probabilmente anche qualcosa fa, abbiamo parlato di questo scenario. Cosa succede? TikTok che prenderebbe le fattezze di alcuni influencer, credo si parli, in realtà vabbè, è un leak di un sito, quindi ancora non c'è niente di concreto. Prenderebbe le fattezze di alcuni influencer, andando poi a personalizzare i contenuti per il singolo utente. Quindi se io se io appunto seguo un determinato influencer che parla di stampanti 3D, questo è il mio TikTok,
e se vedi qualcos'altro lo cancelli
assolutamente, e se domani voglio scoprire qualcosa su come si fanno le pizze, ecco, TikTok prenderebbe le fattezze dell'influencer che parla di stampanti 3D per spiegarmi come si fa la pizza, perché sa che è un influencer che mi piace e che quindi seguo, e che quindi guiderebbe l'engagement e i KPI di engagement farebbero pam pam. Quindi sì,
l'influencer della pizza che sperate di fare breccia nei cuori di Michele, non c'è spazio neanche per quello.
Assolutamente no. E sì, si va verso almeno questo tipo di esperimenti, perché poi ogni tanto su TikTok mi è arrivato qualche video di qualche influencer che ha creato dei contenuti utilizzando degli avatar chiaramente posticci. E onestamente il mio engagement decisamente non è andato verso l'alto. C'è un problema molto forte di Uncanny Valley, e come la generativa di testi ma anche di immagini, come dire, manca quello spirito di creatività che magari ti tiene un po' più attaccato.
Che dite, il capitolo quello sui rischi dell'intelligenza artificiale, i giapponesi che dicono che finirà il mondo, e l'articolo di Bruce Shiner, ci sarebbe da farci una puntata intera.
E quindi lo saltiamo.
Pari,
è anche molto,
o volete.
È un argomento molto interessante, direbbe qualcuno, ma possiamo andare avanti.
Direi che sì.
Sì, niente di particolarmente nuovo.
Io lo
poi
metto,
l'articolo molto bello.
L'articolo quello lì, Follow the Money, occhio bello. Che i rischi non sono esattamente l'apocalisse robotica, ma che semplicemente gli esseri umani nella loro storia hanno dimostrato che quando ci sono i soldi di mezzo è la ricerca del denaro quella che rovina tutto e che manda in malora i sistemi iniziati con le migliori intenzioni e le migliori prospettive. Ecco, quello lì è un bel articolo decisamente.
Il secondo in scaletta, e non è un caso che sia successivo, è quello dell'evoluzione dei social media con l'AI. Le due
esatto.
cose sono
spoiler, da leggere veramente quello. Uno dopo l'altro.
Certo, sì. Quelli sono certamente. Francesco,
Urca.
Come va la
Franco.
Tua la tua
come stai?
Sì,
la tua prostata.
Come stai? Ma perché? Cosa c'entra la prostata di Francesco con il digitale? No, Francesco,
c'entra tutto.
Francesco ha iniziato qualche anno fa una brillante carriera, o almeno le prospettive ai tempi. No, quando ha capito che non c'era verso di diventare famoso come esperto di televisione 3D, TV connessa, robe del genere, ha buttato tutte le sue energie sull'imparare a sviluppare le skill per Alexa, e ne ha creata una anche per Digitalia che funziona ancora oggi e che viene utilizzata credo da 0 persone ogni 365 giorni.
È una percentuale comunque.
Come vanno ste skill di Alexa, Francesco?
È durata quanto la mia passione per questa cosa è durata più o meno quanto un video sbagliato sul feed di Michele, nel senso che no, c'è stato un grande entusiasmo all'inizio, effettivamente l'impressione che si vedeva che tolte poche cose, non è che ci fosse tanto di da fare. E effettivamente sembrerebbe che se ne stia accorgendo anche Amazon in questo momento, cioè di skill quello che si fa su Alexa finora è le funzioni base, mete, orario, ricette, timer, pare i trivia, io questo ammetto che invece a me non ha mai creato engagement, ma
engagement sempre... si utilizzava nel Medioevo in Italia,
scusami, non ha mai creato in me engagement sembra una figura retorica, e, per cui insomma tutto il resto effettivamente non è che ci fosse sempre tanto. Poi L'impressione è che comunque un po' tutto quello che si trova sia spesso abbozzato nel tentativo di creare un qualcosa in futuro che poi non arriverà mai. Sembra perlomeno che adesso anche le sponsorizzazioni che Amazon stessa dava a chi voleva intraprendere questa carriera brillante non stiano, verranno bloccate, quindi fondamentalmente pagava una piccola quota parte dei server AWS per chi li utilizzava per sviluppare applicazioni. Questa cosa viene rimossa, parte probabilmente di un ridimensionamento di Alexa da una parte, parte anche dell'ipotesi che probabilmente si arriverà verso un modello prima o poi large language model, quindi un po' più che non necessita della specificità della skill quanto di altre capacità, ecco, quelle che i vari ChatGPT e compagnia ci hanno abituato ora ad avere.
Bene, stavo cercando di capire, no, non mi viene niente da aggiungere.
Voi usate ancora qualche skill a parte accendi la luce e dimmi cosa sono?
No. È un argomento molto interessante.
Però. Io ogni tanto uso quella di Digitalia per capire se funziona ancora o se sono scaduti i certificati SSL. Al di là di quella, non ho mai usata, non ho mai vista usare da nessuno, non le ho più viste usare neanche nelle serie TV.
E quello probabilmente è il simbolo.
Esatto, le serie TV. Sapete che una cosa che ho notato nelle serie TV che mi fa preoccupare veramente tanto, perché come vengono utilizzate serie TV, film, da sempre per orientare l'opinione pubblica e i consumi è una cosa evidente, ma spesso è evidente a posteriori, cioè oggi vediamo le serie degli anni 70, i film degli anni 70, vediamo il tizio che fuma tirando sul pacchetto di sigarette così, ai tempi non ci facevamo neanche caso e oggi ci stona in una maniera mostruosa. Negli ultimi anni era quasi impossibile vedere un episodio di una serie televisiva dove non ci fosse qualcuno con un alcolico forte, un bicchiere di liquore gratuito in mano, cioè il personaggio che arriva a casa dopo aver litigato con qualcuno oppure aspetta che arrivi qualcuno a casa o qualsiasi cosa, l'unica cosa che fa, si versa un bel bicchiere di whisky e si mette lì a berlo
girando così, l'etichetta a favore, eccetera, di camera.
No, spesso anche no, perché credo che siano finanziate queste cose da dei conglomerati che fondamentalmente gli interessa che vengano proposti degli stili di vita, ecco. Ultimamente, ma è da un mese a questa parte, di colpo, ma mi è capitato per tre o quattro serie in seguito una all'altra, quello che mi ha stonato è vedere lo stesso comportamento con i farmaci, cioè vedere personaggi spesso positivi di una serie televisiva che tra una cosa e l'altra è scena di taglio, il tizio arriva a casa, apre il cassetto, prende un blister di farmaci, si tira giù due pastiglie, se le butta in acqua in gola e ci dà una sorsata d'acqua, così gratuito, assolutamente inutile per la trama della storia, eccetera. Fateci caso se vi capita anche a voi.
Un po' anche uovo gallina, credo che l'uso di farmaci non sia proprio in diminuzione.
Certo,
ma quello che dice Franco è che appunto un mostrare questa cosa
normalizzare l'utilizzo del farmaco, no, farlo diventare, diciamo, una cosa che
assolutamente... Tanto ci sono le,
se lo usa l'eroe positivo è un qualcosa di
certo, no, il farmaco una volta aveva l'idea di una cosa che era spesso utile, necessaria in una situazione particolare, che andava preso con cautela, con prudenza, al minimo indispensabile, perché faceva correre dei rischi. Questo tipo di ottica non è quella che fa piacere a chi vende farmaci, perché sono tutti ostacoli a un utilizzo maggiore del farmaco. E fateci caso, ditemi se lo notate anche voi questo tipo di cose. Ho fatto una ricerca a proposito di LLM, Francesco, il gioco del labirinto di legno con la pallina di metallo. Si chiama gioco del labirinto di legno con la pallina di metallo, non ha un nome specifico, però in alcune Bard dice: non ha nome originale univoco, ma è un passatempo diffuso in diverse culture con diverse varianti, alcuni nomi con cui è conosciuto: il labirinto aperno, il gioco del labirinto,
il gioco del labirinto,
le palline di labirinto,
Chi è labirinto?
Mi sembra una traduzione abbastanza...
Palline di labirinto, come le palline, come si chiamavano quelle di Kegel, di Vogel.
Esatto.
Il labirinto di marmo, in alcune varianti la pallina è fatta di marmo invece che di metallo. Questo.
Però allora è la pallina, non è il labirinto.
E invece qui è il labirinto di marmo, secondo me. Qui fa casino.
Marble Maze.
No, aspetta,
Marble
te, lo dico, io cos'è, gioco, te certo. lo dico io cos'è il labirinto di marmo. È una traduzione sbagliata perché biglia si dice marble e che si dice okay, anche, ci sta. Anche marmo.
Ma probabilmente bravissimo. Perché le biglie una volta venivano fatte di marmo.
Certo, nel Medioevo marmo di Carrara, Michelangelo
avessimo
faceva.
Avessimo solo qualcuno nello staff di Digitali esperto di questioni medievali, Francesco.
E dal nostro inviato nel Medioevo.
Esatto, da riassuntologo sono passato a questo. Wow, sto
comunque,
facendo carriera.
Indipendentemente dal suo nome, il gioco del labirinto di legno con una pallina di metallo è un passatempo divertente e impegnativo che è stato
per
apprezzato da persone di tutte le età per secoli. Al che io ho chiesto a Bard, Gemini, chiamatelo come volete, si usava già nel Medioevo? E mi dice Bard Gemini, come se non ci sono prove definitive che il gioco del labirinto di legno con una pallina di metallo fosse diffuso in Europa durante il Medioevo. Le prime prove archeologiche di labirinti in legno risalgono al XVI secolo e la maggior parte delle testimonianze storiche sul gioco risalgono al VII, al XVII e XVIII secolo. Questo ovviamente non abbiamo modo di sapere se è una cosa vera o se se l'ha inventato esatto. di sana pianta in questo momento, e qui sta proprio tutto il focus dell'utilizzo dei sistemi generativi. Tuttavia è possibile che il gioco esistesse in qualche forma durante il Medioevo. I labirinti erano un motivo comune nell'arte e nell'architettura medievale, potrebbero aver ispirato la creazione di labirinti in miniatura da giocare. Inoltre alcuni giochi simili, come il gioco della palla e del cucchiaio, erano popolari in quel periodo. Francesco ci farà un corso sul gioco della palla e del cucchiaio.
Decisamente un torneo, oserei dire, del gioco della palla e del cucchiaio. Comunque, la morale di questa puntata di Digitalia è che ne uscite che sapete qualcosa in più? Forse siamo sei, giusto? Quindi c'è un...
il concetto,
avete imparato? Forse.
Il concetto è sempre quello. Piracy Shield?
Urca.
Capitanio. Vai. Agicom. Questo è il titolo dell'articolo. Piracy Shield funziona. Smontiamo le critiche su Agenda Digitale.
Chi ha scritto l'articolo, scusami?
Dimmelo tu, chi ha scritto l'articolo?
Capitanio.
Sono scritto da solo e poi sei titolato col virgolettato. Va bene, fantastico. Fantastico. Agenda Digitale, un articolo di Capitanio dell'Agicom che dice fondamentalmente che va tutto bene, che sono stati bloccati 18.000 indirizzi IP e questo dimostra che la piattaforma funziona, perché è come aver sventato 18.000 assassini, rapimenti, certo. Esatto, e stupri di minorenni, e quindi va tutto benissimo. Per fortuna sullo stesso Agenda Digitale la risposta di Zanero che gli spiega,
che titola Zanero due punti, perché comunque è giusto per fare il bisogna bilanciare.
È vero, non avevo
Zanero,
notato che...
professore di computer security, quindi insomma una personcina che ne capisce.
Ecco perché bloccare gli IP è una pessima idea. Vabbè, non c'è bisogno che gli
ascoltatori... Stronzata Galattica non ci stava.
Esatto, se avete ascoltato Digitalia nell'ultimo mese sapete cosa c'è scritto in quell'articolo.
Fondamentalmente sì, lo mettiamo per cose. La Motion Picture Association negli Stati Uniti sta lavorando col Congresso per iniziare a bloccare i siti di pirateria negli Stati Uniti.
Ah, esportiamo i prodotti migliori del nostro paese.
Allora, a dirla tutta, io l'ho letto tre volte l'articolo perché volevo controllare, non parla mai di IP ma sempre di nomi di dominio dei siti, per cui forse qualcosa hanno imparato.
No, ma
forse.
dobbiamo insegnargli, perché noi siamo
la prima bozza, sì, perché
siamo avanti.
È al top il Privacy Shield a livello mondiale per quello che ottiene, quindi.
Certo. Francesco, tu che oltre a essere il nostro medievologo, che in confronto il professor Barbero ci fa una pipa, sei anche la nostra vedetta su GitHub e sulle varie repository, e ci hai postato questa cosa qui sul repository di Bypass Paywalls che è sparita.
Sì, è sparito quello su GitLab, non quello su GitHub, per cui ce ne erano due molto simili fondamentalmente. Non sono sicuro di quale fosse il sorgente principale o se fossero indipendenti, però è sparito uno di questi plugin rilasciati in open source per bypassare spesso semplicemente nascondendo i banner che chiedono di fare la subscription, perché non sono tecniche hacker estremamente complicate, uno di questi plugin per l'appunto. La cosa che ha fatto scalpore è come in GitLab, comunque un'azienda che rilascia, cioè fa sì che chiunque possa ospitare codice aperto sui suoi server, abbia gestito così rapidamente apparentemente la richiesta di code infringement, quindi di violazione del copyright, chiedendosi anche ma è una violazione del copyright o meno, perché non è che sia stato fatto modifica dei sorgenti, reverse engineering, è stato semplicemente modificato dell'HTML che è visibile, quindi boh,
sì, la questione è aperta. La questione è poi ancora di più aperta, perché poi vabbè, innanzitutto per chi non lo sapesse, quindi tipo tutti tranne noi tre, bypass paywall è anche uno dei motivi per cui facciamo digitale da 15 anni, perché ci permette comunque di noi paghiamo alcuni abbonamenti, ma non possiamo pagare tutti gli abbonamenti
dell'universo,
dell'universo, esatto. E quindi bypass paywall ci permette di portarvi, di poter leggere un po' di articoli che non potremmo leggere altrimenti. E poi c'è anche il solito tema, come il discorso del client BitTorrent, a maggior ragione. Bypass paywall di per sé è una estensione per browser che legge da un repository GitHub o Git o quello che è. Nel repository c'è una serie di regole che, come diceva Francesco, non fanno nient'altro che andare a nascondere o far vedere determinate parti di un sito che vengono comunque trasmesse sul browser, quindi non c'è neanche una modifica del codice sorgente della pagina stessa, quindi dal punto di vista legale è tutto molto flebile, anche se poi in realtà non mi sembra di aver visto conferme di azioni legali, ecco, è scomparsa e boh.
E vabbè, gli sarà arrivata una lettera di qualche avvocato che ha detto
cease and desist.
Certamente. Oh, la settimana scorsa avete fatto un po' di pubblicità, la ripetiamo perché se no Fiorenzo mi tira le orecchie, c'ha anche ragione. È uscito GameGPT, che è un bel libro. Francesco Altieri, Fabrizia Malgeri, Fiorenzo Pilla e Francesco Tognolo. Ridefinire il futuro del gaming, l'impatto dei large language models. Bellissimo.
Fabrizia, che fra l'altro ha partecipato a uno speciale proprio sui videogame,
è vero, me lo ricordo,
un annetto e mezzo fa, quindi se volete anche ascoltarne la voce,
oh yes,
e i suoi pensieri, potete recuperare sul nostro feed.
È un bel libro, è interessante, sono argomenti digitaliani, ma fa parte della collana Digitalia. E cos'è la collana Digitalia? Abbiamo inaugurato con questo libro una collaborazione tra lo staff di Digitalia e le edizioni, che tramite il nostro amico Fiorenzo Pilla abbiamo già conosciuto, abbiamo già parlato, è già uscito un libro pre-collana Digitalia, ma che potrebbe farne parte a buona ragione, che hanno scritto Michele, Max, Giulio, insieme a Fiorenzo.
Per Rossella Dolce e Fiorenzo, sì.
Ecco, giusto, Rossella, come si intitolava, Michele, ricorda?
Uno, nessuno, chat GPT,
fantastico. Per cui continua questa collaborazione, questa sinergia, con una collana Digitalia vera e propria. Correggo Michele che diceva non sapevo, no, non ci deve essere un'introduzione. C'è un'introduzione alla collana del sottoscritto, è la prima cosa che trovate nel libro, per cui c'è anche solo motivo. Se siete collezionisti di tutto quello che scrive il doc, poco, perché il doc parla tanto al microfono ma scrive molto poco perché non gli piace scrivere, però potete comprarlo anche solo per la mia introduzione, che ovviamente è una cosa di altissimo livello.
Se siete collezionisti di tutto quello che scrive il doc, intanto fatevi vedere da uno bravo.
Molto bravo, molto bravo. No, ragazzi, sono bei libri.
Sì,
l'edizioni
sì.
È un editore che è molto vicino alle nostre tematiche, alle nostre sensibilità, ci ha dato questa possibilità, la iniziamo a sfruttare, ma è solo l'inizio, ne arriveranno delle altre e arriverà qualche cosa che sono sicuro che vi, vi strapperà un pezzo di cuore. Ci vorrà ancora un po' perché ci dobbiamo lavorare, ma state coi canali aperti, intanto addocchiate questa collana Digitalia e se vi fa piacere cercate GameGPT su Amazon, su internet, dove volete, o nella vostra libreria fisica, perché ne vale la pena. E magari credo di averne a disposizione un paio di copie da regalare la settimana prossima. Vediamo come regalare due copie di GameGPT a qualche ascoltatore. Gaming. I più giocati hanno oltre 6 anni. I numeri spiegano la crisi del gaming.
Sì, è un po' l'effetto che si vede anche nell'intrattenimento in generale, soprattutto nei cinema.
Quando noi guardiamo X-Files e ascoltiamo Making esatto. Movies, quindi i videogiochi che facciamo sono Pac-Man e Arkanoid, questo più è l'assunto, sì. No?
E da lì il successo della Miju di qualche mese fa. Però i più giovani e più aggiornati in realtà si saranno sicuramente accorti, meglio, probabilmente non avendo visto le generazioni precedenti, non lo so, però comunque ci sono dei titoli che nella storia dei videogiochi sono abbastanza un unicum, perché ok, Final Fantasy ha 15, 16, 17 Final Fantasy, tutti molto diversi tra di loro, ma GTA 5, che va avanti a macinare miliardi oramai da più di dieci anni direi, oramai ha fatto 3 salti di generazioni, è qualcosa di unico. Minecraft, come si chiama l'altro?
Roblox,
esatto. Roblox.
Non ci sono più i videogiochi di una volta.
Fortnite, un altro di quelli che è sempre...
Io credo che ci sia una spiegazione semplice. Intanto questa descrizione è generica, e se andiamo a vedere poi ci sono le eccezioni, però è un'osservazione corretta. I big hanno qualche anno. Credo che un fattore distorcente enorme di questo fenomeno sia, piccola cosa, stata la pandemia. La pandemia ha, da una parte, rallentato, se non bloccato per 2 anni, tutto. E su prodotti di sviluppo veloce, oggi abbiamo certamente superato in gran parte, anche se non del tutto, i rallentamenti dovuti al fatto che per 2 anni siamo stati a grattarci l'ombelico invece che a lavorare. Ma su prodotti che hanno cicli di lavorazione di anni, come i videogiochi e i film, peraltro, le serie televisive, perché potremmo fare lo stesso discorso per i film e serie televisive, certamente nell'immediato dopo pandemia abbiamo avuto un rallentamento enorme delle uscite di roba di alto valore che continuano ancora oggi. Nel dopo pandemia abbiamo avuto anche la contrazione dei prestiti con l'aumento dei tassi di interesse, e anche quello non può aver influito. Inoltre, la stessa pandemia, durante la pandemia, siccome siamo stati 2 anni a grattarci l'ombelico, abbiamo videogiocato tantissimo, e questo ha dato un boost enorme in termini di affezionamento, chiamiamolo, in termini di gradimento e di fidelizzazione ai giochi big che esistevano allora. Per cui
salutiamo Verdansk, che sarei sempre nel nostro cuore.
Certamente Call of Duty, Fortnite, eccetera, hanno avuto un boost tale in quel periodo che hanno costruito, avevano già uno zoccolo duro enorme, ma l'hanno consolidato. E quindi, visto che a questi giochi online, open world, eccetera, non puoi giocarne 15 contemporaneamente, perché per giocare a livelli discreti devi dedicarci del serio tempo, fondamentalmente se ne sceglie uno e si gioca a quello. Chi gioca già a Fortnite o con anche meccanismi di consolidamento di tipo di gruppo, la mia classe, i miei amici, i miei colleghi di Digitalia, i miei ascoltatori di Digitalia, giochiamo tutti a Call of Duty, è difficile che vada a provare il gioco nuovo o cosa.
Queste tre cose secondo me hanno
causato questo rallentamento che osserviamo.
Confermando il discorso pandemia, ma in realtà era un qualcosa anche prima, questi giochi qua sono anche probabilmente stati fra i primi in un certo senso a creare una community molto forte che va oltre il puro gioco. Cioè, se pensiamo a Fortnite, Minecraft, Warzone sono giochi in cui l'interazione con fra le persone, il creare la squadra,
perché sono i primi che hanno una componente online larga, ben funzionante, certo.
I famosi metaverso, non quelli di Zuckerberg,
cioè, esatto, per cui anche lì il fatto di avere investito tempo, abilità, ma anche amicizie, creato reti su universi di queste dimensioni. Poi Fortnite adesso da gioco è una piattaforma su cui ci sono un sacco di altri giochi dentro, quelli della Lego, insomma sono tutte cose che sono cresciute, e limitarci a definire come giochi è veramente riduttivo. È anche per quello che è difficile uscirne, un po' come Facebook, una volta che sei lì dentro è difficile andarsene veramente, perché
ti crea delle esternalità di rete, e è un po' dei wallet garden anche quello. Io onestamente non credo tanto nell'impatto della pandemia, se non quella di aver accelerato un qualcosa che si stava già sviluppando, tant'è che quasi tutti i titoli erano più o meno gli stessi del pre pandemia. Può essere servito sicuramente a consolidare una situazione, a portare un po' di fieno in cascina a livello di profitti a queste aziende, quello senza dubbio. Secondo me la cosa principale, allora oggi secondo me penso che numericamente si facciano moltissimi più videogiochi rispetto a 10-15 anni fa. Esattamente lo stesso discorso della musica, esattamente lo stesso discorso dei film. Si sono abbassate le barriere all'ingresso per la creazione di un contenuto, e alcuni di questi diventano anche indipendenti e diventano poi anche virali e di successo.
No, ma certo, quello che è successo, tu fai sempre un po' il difensore del mondo sotterraneo, dell'underground, eccetera.
No, non è underground.
Mi piace questa cosa, io sono d'accordo con te, eccetera, e ci manca. Però qui si fa un discorso globale, si fa un discorso di giochi AAA, si fa un discorso di blockbuster.
Arrivo al punto, c'è una questione di settore dell'industria dei videogiochi che si è andata consolidando a quei 3-4 player, e come sappiamo nel mondo della tecnologia, ma non solo, in tanti mondi dell'economia, nel momento in cui c'è un consolidamento, perché le aziende iniziano a comprarsi tra di loro, i grandi diventano sempre più grandi, sono sempre poi più avversi al rischio, e quindi come succede per la Disney, che alla fine investe negli Avengers, finché poi la gente a un certo punto si scoccia degli Avengers. Beh, e quindi poi si arriva ai problemi che oggi Disney ha.
Probabilmente i due fattori coesistono sicuramente. La prova del 9 sarà se usciranno ancora dei giochi AAA che diventeranno dei blockbuster e diventeranno delle cose, perché se prevale l'effetto del consolidamento siamo destinati a giocare a forza a EA Soccer e a Call of Duty nei prossimi 100 anni.
E dipende, se vuoi un gioco dove ci sono tutti i tuoi amici, allora o i tuoi amichetti, allora probabilmente sì.
Ma io spero di no, però, che a un certo punto qualcuno
no,
sarà...
ti dico cosa può succedere, non cosa spero succeda. Però se vuoi cercarti il gioco che piace a te, c'è il famoso Vampire Hunters, che poi fai
i milioni di numeroni. Secondo me ci sarà sempre di più un tentativo di creare delle piattaforme di gioco come appunto Minecraft, Roblox o Fortnite, nelle quali grandi titoli che adesso sono tripla, quadrupla A diventeranno marketplace, proprio per legare a una singola icona sulla console o sul computer poi un'esperienza costante. Sto pensando ad Assassin's Creed, che sta diventando anche lì un mondo, non più una serie di giochi, ma pare che uscirà prima o poi questa...
Però è triste questa visione.
Esatto, perché è un quintupla addirittura, cioè diventa una cosa talmente grosso poi, nel quale diventa...
Però se è veramente così, è possibile. Michele fa il paragone con la musica, e nella musica sta andando veramente così.
Esatto.
Però è triste, nel senso che vuol dire che la creatività sarà relegata a produzioni con minor accesso al denaro, ai finanziamenti, e che quindi sì, ci saranno delle chicche, delle robe geniali, delle robe di creatività eccetera, ma non ci saranno dei giochi quintupla con la creatività e la freschezza che siamo stati abituati a vedere negli ultimi 15 anni.
È come dire, perché non conviene più.
I Pink Floyd erano creatività portata ai mille, con i miliardi di investimento delle major discografiche che ci mettevano i soldi, eccetera. Oggi i miliardi si mettono su scommesse sicure, come dice Michele, per via del consolidamento, per via del minimizzare i rischi, eccetera, e quindi la grande creatività la vedi nell'underground, la vedi su autori che hanno delle tirature di poche decine di migliaia di copie. E quindi non esisteranno dei nuovi Pink Floyd? Chi lo sa? Io spero di sì, però certamente se la vedi come Michele le prospettive non sono molto rosee, ecco.
Come dire, per Franco Solerio e per me dei nuovi Pink Floyd sono impossibili, perché poi non si può andare a cercare i Pink Floyd, cioè si dovrebbero andare a cercare i Pink Floyd in generi o in
esatto,
gruppi,
cos'è
in
Pink
categorie
Floyd?
Che oggi non parlano il nostro linguaggio.
Esatto, cosa vuol
capiamo,
dire Pink Floyd? È proprio questo il discorso.
Kendrick Lamar, che dicono si faccia gli album più belli degli ultimi 10 anni, e a me non mi piace, non capisco il linguaggio, non capisco i testi, non
ok, ho sbagliato a ributtarla in musica seguendo la tua metafora.
No, però probabilmente
no,
è giusta,
però
la
è
metafora.
Dal punto di vista capitalistico è quello.
Vedremo dei nuovi videogiochi AAA che daranno l'inizio a delle saghe nuove,
esatto,
fresche, e che dureranno altri 5 capitoli,
esatto,
15 anni.
E tra 20 anni
visto,
saremo ad lamentare. Sì, tra 20 anni.
Cioè, ne vedremo delle nuove? Allora tutto questo non vale. Cioè, tra 20 anni saremo ancora a giocare a Call
Secondo
of Duty
no.
37? Oppure ci sarà un nuovo Call of Duty che non si chiamerà Call of Duty, che nasce da zero e che ci farà lo stesso effetto? Oppure è finito il
Secondo
tempo?
Secondo me,
di
buona parte
cose.
Saremo su Call of Duty 37, Final Fantasy 106, e eccetera. Cioè, questo è
Grand Theft Auto. Sei, perché ne esce
sei,
uno di
perché
20
è appena uscito, esatto.
Porca vacca, quanto
e
ce
intanto
lo fanno.
Un sacco di giochini indie, uno più carino dell'altro.
E Fallout quanto?
Ma anche lì secondo me non è che ne abbiano fatti tanti. Si inizia a parlare di un Fallout 5, ma perché sono tornati qualche soldino in cascina.
C'è la serie TV, sarebbe,
esatto,
che sta facendo il botto, sarebbe veramente scemo non mettersi a... È che appunto, di nuovo, se si mettono a svilupparlo adesso, prima di 3-4 anni non esce con i crismi dei giochi AAA a cui siamo abituati. L'avete vista la serie,
no,
le prime puntate?
Yes,
non
ho iniziato a vedere le prime puntate.
Siete falloutologi prima di tutto?
Ancora meno.
Ah sì? Ma come facciamo?
Michele, basta, puoi prenderti il quarto d'ora di pausa, esatto, se devi andare a fare azioni personali. Sì, io non tantissimo, nel senso che ne ho sperimentati recentemente, prima di sapere della serie in realtà, quindi non così recentemente. Avevo giocato a Fallout 4, che però ho capito che non è forse il titolo migliore, me lo sono trovato nel Game Pass, questo è il motivo, però mi ha incuriosito molto. Però chiedo a te, che invece so che sei un falloutista delle prime ore, quale
io solo delle
dovuto...
prime ore fondamentalmente, nel senso che io ho giocato i Fallout, quelli in prima maniera, quelli in visione isometrica, RPG, che fanno parte della storia del gaming da quel punto di vista lì. Per me, ai tempi Amiga e primi tempi del gaming su PC, esistono poche robe, cioè Fallout,
chiedo
Syndicate.
Per un amico, girano sul mio?
Non sai che non ho mai...
Amiga!
non ci giurerei che no. Un po' complessi forse da giocare con un'interfaccia come quella del mio. Anche se Fallout in realtà ci si può.
Fallout, chiedo per un amico.
Fallout è stato uno dei primi giochi a creare una saga, perché ha creato un universo, una cosa che andava al di là del videogioco. Aveva uno stile talmente caratteristico, talmente personale, talmente particolare, mescolando da una parte atmosfere retro, dall'altra atmosfere di fantascienza e ancora la tragedia dell'apocalisse nucleare, insieme a un certo tipo di ironia e di humor.
Insieme. Diciamo che l'ambientazione è un futuro nel quale però siamo rimasti agli anni 50 americani.
Per
no?
certe Quindi, cose, dagli anni 50 americani, cose. Però negli anni 50 avevano già l'Apple Watch, solo che era enorme.
Perché non esistevano i transistor, c'erano ancora solo le valvole, se non mi sbaglio. Questa è la,
sì, non so se nel Pip Boy c'erano le valvole o meno, non saprei dirti però. E se avete visto Silo, la serie TV che è uscita l'anno scorso su Apple TV, che anche quella ha avuto un successo enorme, Silo è molto ispirata, anche se poi l'atmosfera è molto più seria e perde tutta la parte, diciamo, ironica di Fallout e giocosa di Fallout, però è molto ispirata a Fallout. Fallout, io ho giocato i primi due più Fallout Tactics, che era sempre un isometrico ma non c'era l'avventura, c'era solo il combattimento. Fallout il primo è una roba, le citazioni, c'era pieno di citazioni di cultura pop, ti trovavi in mezzo al deserto, il cadavere di una balena è un vaso di petunie, e chiunque abbia letto Douglas Adams gli viene in mente quella scena di oh no ancora.
Esatto.
È una roba. Ho visto le prime due puntate della serie e devo dire che rispettano molto bene quel tipo di atmosfera, con rivisitazioni moderne, con le solite puttanate, che per forza il personaggio non può più essere un uomo ma una donna, ma va benissimo, ci sta benissimo, nella storia l'ha scritta bene e ci sta. C'è un cast serio, bello, mica male. E speriamo, se questo rivitalizza un po' l'attenzione anche su un certo tipo di videogame, tanto meglio, diciamo. Che
comunque su GOG ad esempio ci sono, costano anche poco i vecchi, quindi
oggi è difficile giocare a Fallout 1, riabituarsi a quel tipo di grafica, a quel tipo di controller, di interfaccia, non è proprio semplice.
Forse è proprio quello il controller più che la grafica, perché la sì. grafica secondo me ci può stare, una pixel sì. art, la chiami diventa retro. Certe scelte di gioco, di game design magari un po' più difficili rispetto ai giochi di oggi.
Però sono ricordi meravigliosi. Ci aspettiamo la serie di Syndicate a questo punto, o su Defender of the Crown.
Mamma mia, Syndicate.
Syndicate era bello, c'è sempre nell'isometrico.
Non ho mai trovato un gioco così bello come quello.
È vero. Chi è? È anche Siri che vuole anche dire la sua sulla metrica, che dice una struttura ritmica e poi non saprei dirvi cosa. Direi che è ora dei gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci digitali a sfine trasmissione chiudono sempre così, consigliandovi hardware, software, letteratura, delle piccole chicche, qualche cosa che abbia colpito la loro curiosità, qualche volta stravolta la loro esistenza. Ovviamente qualsiasi sfumatura nel mezzo è ben accetta. Chi facciamo cominciare? Facciamo cominciare Francesco, dai.
Ma con grandissimo piacere. Allora, io porto un gingillo che è per tutti coloro che si dilettano a self-hostare, magari addirittura con un bel Docker che sarebbe la morte sua, e si chiama Homepage. Molto semplice.
Homepage,
detta gethomepage.com. Fondamentalmente è un'applicazione da self-hostare che permette di creare una homepage, come dice il nome, per tutti i propri servizi che si ha hostato. In realtà si può collegare anche a una serie di altri. In particolare è molto semplice da configurare, se si usa Docker addirittura si possono mettere dei meccanismi di scoperta in automatico di quello che c'è, quindi se avete il vostro sonar, il vostro radar, sonar è tipico per ISO Linux, ho detto una R sola,
tanto video nuovi non escono da guardare. Beh, serie anche, cosa
apposta fatto. Ha inoltre tutta una serie di widget che si possono anche collegare, magari per dire quante cose sono in coda, quante cose stanno funzionando, certe informazioni di qui o di là. Molto carina, soprattutto se non vi ricordate di ogni servizio a che porta l'avete collegato, eccetera eccetera, questo può essere un buon modo per averne solo una, la home page, per appunto di casa, perlomeno come la uso io.
Grazie, i self-hostatori ringrazieranno. Michele è uno di questi.
Sì,
conoscevi già home page?
Sì, è grande classicone, soprattutto nel momento in cui non ti ricordi neanche più cosa hai self-hostato e quindi ti serve necessariamente per ricordarti tutti i vari,
hai raccontato la mia journey,
Docker,
come direbbero quelli
Docker
bravi.
Container LS non basta più.
PS Docker
APS ti fa vedere, certo, le
Docker PS
va bene.
Immagino sia il mio
sì,
turno.
È la tua volta.
Ok, allora il mio invece è un'applicazione che, se volete, per camminatori compulsivi, streetcomplete.app. Allora, io nelle ultime due o tre vacanze o gite ho scoperto l'incredibile potenza di OpenStreetMap. e in particolare di alcuni client. Io ho sempre gestito le mie vacanze su My Maps di Google Maps, quello che ti, il pezzettino che ti permette di creare le mappe personalizzate delle cose che vuoi vedere, fare i percorsi e così via. Ma OpenStreetMap è non un livello sopra, 10 livelli sopra in quanto a cose che è possibile fare. Uno dei problemi però di OpenStreetMap è che soprattutto quando si parla di sicuramente di luoghi meno affollati e popolati, quando si parla poi di attività commerciali, è sicuramente meno aggiornato e meno fornito di Google Street Map. Quindi diciamo che non tutti i ristoranti ve li becca. Se volete però contribuire a OpenStreetMap, c'è questa applicazione che si chiama Street Complete, che fa un po' con un sistema di gamification. Voi l'aprite, vi fa vedere la mappa dove siete in quel momento e vi dà la possibilità di contribuire in maniera molto, molto semplice. Quindi da come se fossero una specie di quest all'incrocio sotto casa, di completare le informazioni di OpenStreetMap mancanti, di confermare quelle che magari non sono aggiornatissime, e quindi manca il nome del locale al civico di fianco casa vostra, potete inserirlo in maniera molto semplice. Una volta che avete inserito il nome, magari vi dà un'altra quest tra virgolette: inserisci gli orari, quanto è larga la strada, ci sono le strisce pedonali, ci sono lo schienale delle panchine, non so perché mi chiede anche lo schienale delle panchine. Comunque è un modo molto molto bello di contribuire a un progetto molto molto importante, che permette anche di erodere un po' di importanza di servizi che diamo per scontati, ma che
erodiamo assolutamente il più possibile. Peccato che non c'è per iOS,
è solo per Android.
E facci sapere, Michele, nei prossimi gingilli che altro consigli basato su OpenStreetMap.
Certo, assolutamente,
inizia la saga.
E se all'ascolto avete qualche corrispondente per iOS che si appoggi su OpenStreetMap e faccia delle cose del genere, segnalacelo sullo Slack. Sullo Slack c'è un canale gingilli dove raccogliamo tanti suggerimenti. Devo dire che spesso utilizzo quello per ispirarmi per i gingilli della puntata. Il mio gingillo per oggi è: ogni wallpaper di default di macOS girato, convertito in risoluzione a 6K. Sapete che una delle cose su cui Apple, quando ancora, ma devo dire che c'è ancora una sezione, una parte dell'azienda che ci tiene, stavo per dire quando ancora ci teneva macOS come il suo fiore all'occhiello, era proprio la presentazione del sistema, fin dalla pubblicità, fino dalla cover, dalla foto sulle scatole dei computer. E che cos'è che risalta di più nei computer moderni con la GUI? È il wallpaper, lo sfondo della nostra scrivania. E macOS ha sempre avuto degli sfondi, devo dire, di altissimo livello, eccezionali, vari e cambiati, seguendo una filosofia, un tema nel tempo, ma rammodernandosi. Ed è una delle cose che mancano tanto il giorno d'oggi, specialmente quelli del passato. Oggi, se vuoi utilizzare su Mac lo sfondo di Panther o di Tiger, devi andare a recuperare, ma sono ancora con la risoluzione degli schermi del tempo, pre-retina, schermi minuscoli, eccetera. Ebbene, qui su 512 pixels hanno pubblicato, sponsorizzati da Rog Amoeba, hanno rirenderizzato, ricostruito gli stessi wallpaper della storia di macOS, dal primo, da quello di Cheetah macOS 10.0 fino a quelli più nuovi, tutti i wallpaper di default di macOS, ma appunto ridisegnati con una risoluzione a 6K, per cui potete scaricarveli, utilizzarveli sul Mac, su Windows, dove volete, e rivivere e riavere gli stessi sfondi del passato, insieme a tutti gli altri gingilli del giorno. Dove lo trovate? Sulla pagina di questa puntata su digitalia.fm/720. E allora, prima dei saluti finali, le raccomandazioni. Time, Talent and Treasure. Tempo, talento, denaro, tesoro. Potete darci una mano, ve l'abbiamo detto prima, come produttori esecutivi. Decidete voi quanto vale Digitalia per voi. Potete darci una mano fattivamente col vostro tempo, con il vostro talento. Potete scrivere una recensione banale o assolutamente poetica su qualsiasi sistema di promozione dei podcast. quello di Apple è il principale, ma va bene tutti. Potete fare pubblicità Digitalia sui social dove volete, potete fare Digitalia sul social più importante, cioè la vita reale, parlandone con le vostre amiche e i vostri amici. Ogni ascoltatore in più, ogni orecchietta fresca in più guadagnata è un digitaliano in più che fa parte della nostra squadra e dà una mano a tutto il movimento. Direi che per questa 720 è tutto. Un saluto dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E un ciao anche dallo studio di Milano Città Studi da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.